Il lavoro della madre durante la gestazione, parte seconda. Per rimediare alla situazione nazionale o internazionale, vengono presentati piani di ogni genere, politici, finanziari, economici, militari. Piani così ben concepiti e di una tale intelligenza, è incredibile. Non si può che esserne ammirati. Tuttavia, quei piani non sono mai serviti a molto perché riguardano unicamente il campo materiale. Perfezionamento delle tecniche, miglioramento della produzione, costruzione di laboratori, di università, aumento o diminuzione degli armamenti, eccetera, e l'umanità è sempre negli stessi disordini, nelle stesse sofferenze. Allora, vedendo tutto ciò, ho deciso anch'io di presentare un piano, un progetto. Direte, ma che vanità, che presunzione. Può darsi, ma se sono utili, se sono efficaci, chiunque ha il diritto di presentare dei piani, anche voi. Ma vedrete il mio, è molto semplice. Anziché lasciare che lo Stato continui a spendere miliardi su miliardi in ospedali, prigioni, tribunali e scuole, gli consiglierò di occuparsi solo della donna incinta. Le spese non saranno così elevate e i risultati saranno infinitamente migliori. Chiederò dunque allo Stato di allestire dei terreni in regioni molto belle e molto ben esposte e lì far costruire delle abitazioni in uno stile e con colori che indicherò io stesso. Ci saranno anche parchi con alberi e fiori di ogni genere, bacini, fontane, giochi d'acqua, ed è lì che le donne incinte andranno ad abitare durante tutto il periodo della gravidanza, nutrite e alloggiate a spese dello Stato. Trascorreranno dunque tutto quel periodo nella bellezza e nella poesia, leggendo, passeggiando e ascoltando musica. Assisteranno anche a conferenze in cui si insegnerà loro quale vita condurre durante la gestazione, cosa devono mangiare e, soprattutto, il lavoro che possono fare con i propri pensieri e sentimenti sul bambino che nascerà. Naturalmente i mariti potranno venire a trovare la propria moglie e verranno istruiti sul modo in cui devono comportarsi con lei per aiutarla nel suo lavoro. Allora, vedrete, in quelle condizioni di pace, di armonia e di bellezza, le madri metteranno al mondo dei figli attraverso i quali verranno a riversarsi tutto il cielo. Ora, invece, fra tutti gli spiriti che scendono a incarnarsi, solo alcuni vengono dal cielo. E tutti gli altri da dove vengono? Le porte sono chiuse per gli spiriti del cielo. Essi non possono entrare in corpi preparati nell'impurità, nella cattiveria e nel disordine. Ecco perché l'umanità non migliora. Certo, finirà comunque per migliorarsi, ma solo fra migliaia di anni, dopo catastrofi e grandi sofferenze. Io invece vi spiego come può migliorare molto rapidamente, senza passare per tutte quelle sofferenze. Tutti i cambiamenti che si è cercato di apportare finora dal punto di vista tecnico, economico, medico, eccetera, non hanno migliorato la razza umana, la quale vive sempre nelle stesse passioni, nelle stesse cattiverie di prima, e forse anche più di prima. Eppure si può migliorare l'umanità, ma a condizione di cominciare dall'inizio, la madre mentre porta nel grembo il suo bambino. Se sapeste in quali condizioni vivono talvolta le donne incinte, abitano in tuguri, senza luce né spazio, e sono loro a dover fare tutto e a sopportare tutto. E come se non bastasse, il marito che è ubriaco o furioso perché non ha trovato lavoro o perché è stato insultato dai suoi compagni, rientra a casa per sfogarsi sulla moglie e magari picchiarla. Perciò, in quale stato d'animo ella porta dentro di sé il suo bambino? Anziché costruire degli ospedali per quelle madri, sarebbe meglio dar loro la possibilità di vivere la gravidanza in condizioni ideali. In seguito, tornino nei loro tuguri, se proprio necessario. Quel figlio costruirà per loro dei palazzi. Sì, grazie ai suoi talenti e alle sue capacità, un giorno sarà lui a tirar fuori dalla miseria i genitori. Non ci si preoccupa delle condizioni in cui le donne mettono al mondo i figli e poi, ovviamente, quando ci si trova davanti una tale folla di squilibrati, di malati e di criminali, si costruiscono cliniche specialistiche, ospedali e prigioni. Si aumenta il numero degli educatori, dei medici e dei poliziotti. Ma tutto ciò non serve a niente. E anche se continuano a spendere miliardi per migliorare, si fa per dire, la psicologia e la pedagogia, non si riuscirà mai a cambiare la quintessenza che la madre ha dato all'inizio. Solo il metodo che propongo io è efficace. Nessun educatore e nessun medico può cambiare la natura profonda di un bambino. Gli si può dare un po' di lustro, ma niente di più. Tutti i miglioramenti che in seguito si può cercare di portare al suo carattere sono solo una sorta di addestramento. Avviene esattamente la stessa cosa con i selvaggi. Un po' si riesce ad educarli, a insegnare loro come mangiare, come vestire, ma tutto questo non dura. Non appena ritornano nella loro tribù, ridiventano esattamente ciò che erano prima. Se un uomo è nato col temperamento di un santo, non potrà mai deviare realmente dalla buona strada e non cambierà più di tanto neppure se è nato col temperamento di un criminale. Sotto l'effetto di buone influenze e soprattutto se ha il sincero desiderio di trasformarsi, egli potrà preparare la sua prossima incarnazione, ma per questa incarnazione non bisogna sperare in profondi cambiamenti. Molti diranno che il piano da me proposto non è scientifico, ma non si ha il diritto di criticare il mio piano prima di averlo sperimentato. Certo, non è che tutto si sistemerà all'istante. Per farlo occorrono diverse generazioni. Anche se i genitori fanno un grande lavoro di purificazione, non riusciranno a sbarazzarsi dell'eredità di debolezze e vizi che hanno ricevuto dai propri genitori. Tuttavia, se sono attenti, già alla prima generazione, nonostante gli elementi difettosi che riusciranno ancora a introdursi nei loro bambini, sarà il lato buono a prevalere. La seconda generazione sarà migliore, la terza ancora migliore e, a poco, tutti gli elementi difettosi che rimanevano dal passato spariranno. È dunque necessario che persone intelligenti e responsabili si decidano a capire l'importanza del lavoro che avviene nella madre durante la gestazione. E come una donna istruita sulle leggi della galvanoplastica, circondata di cure e di affetto, e sostenuta da condizioni materiali appropriate alla possibilità di formare non solo il corpo fisico del bambino, ma anche i corpi astrale e mentale, ossia il corpo dei sentimenti e quello dei pensieri, con l'aiuto dei migliori materiali. Purtroppo, so in anticipo che il mio piano verrà rifiutato e non verrà approfondito, perché la generazione attuale è così ben modellata e plasmata da altre filosofie che, nella sua testa, non c'è posto per queste idee. Ovviamente non sono così ingenuo da non rendermi conto degli inconvenienti che può comportare l'assenza di una madre per diversi mesi in una famiglia, ma un po' più di amore, di intelligenza e di buona volontà permetterebbero di risolvere facilmente questi problemi. Per il momento l'essenziale è che la scienza ufficiale si decida ad accettare queste idee, dalla qual cosa è ancora lontana, troppo lontana. La prova. Recentemente una sorella della nostra fratellanza è andata a partorire in una clinica. Un giorno, durante una conversazione con il medico, gli ha detto di appartenere a un insegnamento spirituale in cui si rivela che la madre può fare un grande lavoro tramite il pensiero sul bambino che nascerà. E sapete come ha reagito quel medico? È scoppiato a ridere dicendo: figurarsi, ma lei crede a queste cose? Sono imbecillità. Cosa vuole che possa fare il pensiero di una madre sul suo bambino? Vedete a che punto sono ancora i medici, e dire che da tutte quelle persone ci si aspetta la luce. È vero che certi biologi avendo fatto esperimenti sui topi, hanno scoperto che gli stati di paura e di angoscia vissuti dalle femmine durante la gestazione si riflettevano in seguito sulle progenie. Eh sì, ancora una volta i topi. Si studiano i topi anziché studiare le donne che mettono al mondo i figli da milioni di anni. Sono i topi che insegneranno agli uomini ciò che è vero e ciò che è falso. Si sono costruiti laboratori dove studiare i topi e a quei laboratori si dà un'importanza incredibile, mentre invece i laboratori della natura, che sono stati creati fin dal principio e che sono molto meglio attrezzati dei laboratori degli esseri umani, quelli non contano. Si ha bisogno della testimonianza dei topi. Saranno i topi ora a istruire l'umanità. E le donne allora? È davvero molto offensivo nei loro confronti. Come fanno a non essere indignate? Io invece ho lasciato tranquilli i topi. Ho osservato certe donne incinte e dopo qualche anno ho osservato i bambini. Ho visto che i disturbi, le agitazioni e le preoccupazioni che la madre aveva avuto in un determinato mese della gravidanza si riflettevano in una certa epoca della vita del bambino. Ma si aspetta la risposta dai topi e, nell'attesa, si è popolata la terra di mostri. E anche ammettendo che i biologi abbiano finalmente capito, e non è certo, che quel che è vero per i topi è ancora più vero per le donne, in ogni caso sono molto in ritardo, perché se devono rieducare l'umanità con la lentezza dei loro metodi, ne avranno ancora per dei secoli. Del resto, credete che faranno qualcosa affinché le donne possano beneficiare delle loro scoperte? Continueranno a occuparsi dei topi e non istruiranno le donne riguardo a ciò che devono fare durante il periodo della gestazione. Perciò sarò io a lanciare un appello alle donne del mondo intero. Svegliatevi, care sorelle, svegliatevi alla consapevolezza del compito grandioso che Dio vi ha affidato. Voi siete le depositarie di segreti straordinari, grazie ai quali potete rigenerare l'umanità. Ma voi non lo sapete e giocate con questi segreti. Ora dovete prendere coscienza della vostra missione. E gli uomini, da parte loro, cercheranno di prepararvi le migliori condizioni possibili affinché possiate compiere questo lavoro grandioso e magico. Certo, ascoltandomi, molte donne diranno: per secoli abbiamo manifestato l'amore e la bontà, ma gli uomini non ci hanno comprese, ci hanno calpestate. Sì, lo so, gli uomini, per la maggior parte, si comportano come bambini egoisti. Ma se sono così, è perché le donne non hanno saputo svolgere il proprio ruolo di madri. Non hanno applicato le leggi della galvanoplastica spirituale mentre li portavano dentro di sé e ora subiscono le conseguenze del loro cattivo lavoro. La natura ha dato alle donne dei poteri che esse non sfruttano o sfruttano male. Occorre che prendano coscienza di quei poteri e sappiano che da loro dipende tutto l'avvenire del genere umano. Se le donne vogliono comprendermi, saranno una potenza straordinaria nel mondo e niente potrà resistere a loro. Però devono unirsi per un ideale magnifico. Per il momento sono disunite, salvo quando si tratta di andare a sedurre gli uomini o di attirarli nelle loro trappole. Ecco perché le donne non sono ancora veramente potenti. D'ora in avanti è necessario che tutte le donne sulla terra si uniscano tra loro con la volontà di rigenerare l'umanità. Gli uomini invece, nonostante la loro intelligenza e nonostante le loro capacità, non possono granché in questo campo. È la donna, è la madre ad aver ricevuto questa missione, poiché la natura le ha dato il potere di influenzare il bambino che nascerà. Perciò chiedo a voi, sorelle della fratellanza, di prendere coscienza di questa missione grandiosa e anche di illuminare ovunque nel mondo le vostre sorelle che sono ancora nell'ignoranza. Questo ideale, questo desiderio di essere utili, vi riempirà il cuore, l'anima e lo spirito. mi sentirete sempre ispirate, sempre gioiose, sempre arricchite, perché questo ideale, ossia contribuire alla felicità del genere umano, vi sosterrà e vi nutrirà. Finché non avrete questo ideale nella vostra anima, niente potrà soddisfarvi. Qualunque cosa abbiate, sarete sempre nel medesimo stato di vuoto e di insoddisfazione. Solo la preoccupazione di realizzare la missione che Dio vi ha assegnato e di fare ciò che il cielo si aspetta da voi vi renderà radiose, luminose e felici. Il lavoro della madre durante la gestazione di Omram Michael Ivanov, Edizioni Prosveta. Questo audiolibro è protetto dai diritti d'autore che detiene la casa editrice Prosveta.